per comprenderci tra noi, penso. Il riferimento alla passione è evidente anche per lo sdegno e nel versetto 28 io mi sento non tanto sdegnata quanto nella condizione da cristiana di pensare al fratello maggiore del figlio il prodigo e appunto, ripeto, la mia ottica non è di sorella maggiore, ma di come sanare questo sdegno, cioè Nemo profeta in patria, perché questi volevano in qualche modo ridimensionare la figura di Gesù a quelle che erano le loro aspettative. E poi, forse perché siamo nell'anno giubilare di San Giuseppe, non è costui il figlio di Giuseppe. La gente del suo tempo proprio vedeva in Gesù qualcuno come loro e che invece lui annunciasse il regno di Dio destava una meraviglia e a volte uno sdegno. Che non è tanto perché Dio perdona, quanto perché forse in Luca, più che non in Matteo o altri evangelisti, la salvezza è proprio per tutte le genti. Poi Luca, che è autore anche degli Atti, forse sottolinea di più la presenza dello Spirito Santo, che appunto qui è l'inizio della citazione di Isaia. E mi piace la conclusione perché passa in mezzo e anche questo passare è forse un accenno al cammino da compiere e anche al cammino della Pasqua e si mette in cammino. Io, probabilmente perché ne ho un desiderio profondo e anche bisogno, vedo Gesù come un compagno di cammino che ci conduce dalla, questo è Giovanni, dalla verità alla vita come via e anche il contrario, dalla vita alla verità che è Dio. C'era anche un'altra parola, fallo qui nella tua patria. Quando leggevamo ancora la lettera ai Filippesi, ci ha citato alla conclusione di una lezione, Eddie, la lettera di Ogneto, e dice che i cristiani hanno come patria il cielo, eppure vivono sulla terra già da figli di Dio, già, che hanno un modo di vedere un po' più insolito rispetto a quello comune. E a me ha dato speranza, a me ha dato respiro, un po' mi ricordava questo passare di Gesù dicendo, bene, il regno si è compiuto, oggi c'è da fare appunto un percorso, un cammino, io cerco di seguire. Grazie della pazienza, scusate la confusione.
Anch'io ho ripensato alla citazione di Isaia del versetto 18, che è anche il punto di partenza delle beatitudini di Matteo, e infatti credo che i due passi abbiano la stessa funzione programmatica. E poi, andando avanti, questa citazione della terra pagana, Sarepta, Sidonias, Naimano, Siros. Questa citazione della terra pagana, cioè è un discorso programmatico di apertura fuori di Israele, con la citazione di questi due esempi, quindi all'universo intero che pochi versetti fa era stata chiamata l'oicumene, no? Il discorso era l'oicumene e questo è il metodo seguito da Paolo che prima va alla sinagoga ma poi quando non è abbastanza ascoltato nella sinagoga si rivolge ai gentili e poi anche di Luca. Insomma, io credo che questo discorso si riferisca all'esperienza di Paolo e di Luca nei confronti del giudaismo, che è la prima comunità a cui si sono rivolti e quella attraverso la quale è arrivato il Vangelo, dopo dobbiamo ricordarci al di là di quel filo di delusione che c'è negli evangelisti. Grazie.
Mi ha colpito molto la precisione con la quale il testo di Luca segue la presenza di Gesù nella sinagoga di Nazaret, sottolineando ogni suo gesto. Si alza a leggere, apre il rotolo, cerca proprio il tasso che voleva leggere, riavvolge il rotolo, lo riconsegna e si siede e tutti lo guardano. E lui inizia questo insegnamento. La sinagoga era un luogo dove si insegnava, si comunicava, non è come per noi la Chiesa un luogo di celebrazione della liturgia. Le liturgie ebree sono praticamente tutte domestiche, avvengono nelle singole case. E quindi la sinagoga è proprio un luogo per insegnare. E mi ha colpito molto anche il fatto che prima lo ammirano, poi mi sembra che quando dicano non è costui il figlio di Giuseppe, non è che non accettano il suo essere profeta. Mi sembra quasi per dire, che possa quasi voler dire, ma lui è uno di noi, l'abbiamo visto crescere, ha sempre abitato lì. E quindi era sicuramente noto e conosciuto da tutti. Solamente che le sue parole sono un insegnamento duro da accettare, duro da far vivere all'interno di una comunità, perché praticamente è come se dicesse che il muoversi di Dio nella storia avviene molto anche fuori. E i due episodi che vengono presi dal libro dei Re, dal primo e il secondo libro dei Re, di Elia ed Eliseo, della vedova di Sarepta e di Naam, sono proprio il segno che il Signore nella storia, attraverso i profeti, nella storia della salvezza, per mezzo dei profeti, non ha mai chiuso la predicazione, i miracoli, le guarigioni, eccetera, al popolo ebraico, ma anzi è sempre stato largo. E mentre Naam il Siro era una persona importante, cioè insomma era uno che veniva dall'estero, era anche pieno di soldi, ma la vedova di Sarepta sicuramente non è intanto è una vedova e abita con questo figlio malato, non ha più da mangiare, e quindi è una persona piccola che quasi sta preparandosi a morire. Per cui la reazione degli abitanti di Nazaret è perché è difficilissimo accettare che un tuo concittadino non tenga per te. Insomma, in qualche modo ti ridimensioni. Per cui mi sembra per me molto importante non pensare mai di possedere, di conoscere a fondo, che sia mio qualunque cosa che riguarda il Signore, ma è sempre una grazia, un dono, un regalo, una cosa non meritata, una cosa non richiesta, ma non, diciamo, non esigita, insomma, è qualche cosa al di là e di più.
Mi sembra che questo testo si agganci proprio a quello che abbiamo letto ieri, come una risposta ancora alle tentazioni o alle, diciamo, proprio alle tentazioni del demonio. Quindi si è visto come le varie forme del potere non appartenevano a Dio, non appartenevano a Gesù, e mentre invece quello che appartiene a Gesù è proprio quello che ci dice nei versetti riportati da Isaia, insomma, no? E quindi è la liberazione degli oppressi, la speranza per i carcerati, cioè per tutte le persone, quindi la missione, ecco, il segnale, la buona notizia è proprio per tutti gli ultimi della terra. E questo naturalmente al momento in cui viene riconosciuto come il figlio di Giuseppe, quindi come dicevate prima, ecco, l'appartenenza al clan come, e il suo rifiuto di, in qualche maniera, non esplicito, forse esplicito, ma cioè, di dimostrare questa sua potenza alla propria città, al proprio giro di amici, insomma, di persone che lo conoscevano, fanno capire come non questa missione, questa buona novella sia molto più grande, quindi molto più ampia della loro piccolezza. Quindi questa consapevolezza della mediocrità e della piccolezza del popolo di Nazareth la rende violenta, no? Tutte le volte che si viene ridimensionati nei nostri obiettivi, anche nella nostra autostima, insomma, o si va in depressione o si va invece in aggressività, insomma, ecco, questa è una legge psicologica. Quindi c'è questa cosa che praticamente ne viene fuori, ecco, e questo passare e questo andare di Gesù mi sembra proprio appunto questo essere oltre qualsiasi cosa, e che invece è un segnale di altri tempi che devono essere e devono trascorrere, no? Come quando vengono salvati Paolo dal carcere, quando c'è questa la situazione di che non sono maturi i tempi per, ecco, perché avvengano determinate cose. E questo mi sembra che sia anche un accenno a un affidarsi a una storia già segnata e già definita, che questo riguarda un po' tutti noi, credo, ecco, al di là della facile abbinamento alla storia scritta, ma insomma c'è non un determinismo, ma un modo di essere fedeli, ecco, ad una missione, a un destino per ciascuno di noi, che ha un inizio e c'ha una storia che dovrà finire, ma ci sono dei tempi che devono svolgersi, ecco. Quindi anche quando ti sembra delle volte arrivato in fondo al tuo percorso anche della vita, ti sembra invece, dice, ma forse a questo punto che serve che e invece c'è un percorso ulteriore che deve andare avanti e che deve compiere un ruolo, un destino che mi sembra pieno di significato, insomma, anche se noi non lo sappiamo riconoscere.
Leggendo questi versetti di oggi mi sembra che mi veniva in mente come la comprensione della parola del Signore in realtà non sia affidata né alla precisione della ricostruzione storica né alla conoscenza della parola come c'era lì nel Tempio e delle citazioni fatte né alla magnificenza o straordinarietà di alcuni atti, insomma. Perché e neanche a un'evidenza logica presente nel testo. La comprensione che viene anche proposta, mi sembra, e che quella che propone Gesù è di un tipo diverso, ed è per questo che viene appunto minacciato di morte già da subito, già da ora, e mi sembra che un'indicazione ci sia nel fatto che sia nel deserto, sia poi in questo ritorno in Galilea, è lo Spirito che lo accompagna, quindi c'è lo Spirito Santo che lo conduce, poi lo fa andare lì, poi lui era pieno di Spirito Santo. Quindi è una comprensione non solo più profonda, ma anche davvero di un tipo diverso, insomma, che comporta una modifica della propria vita. I commenti che Gesù fa qui al testo non sono, ora mi vengono delle parole inadeguate, ma insomma stravaganti, voglio dire, è una lettura che si può fare, e però non viene accettata, perché quello che vuol dire questo tipo di lettura è quello che avete detto voi prima, e questo è che è. E quindi si può citare questa parola sia intendendola in un senso, come facevano nella sinagoga, sia intendendola in un altro, come sta dicendo Gesù. E la scelta di una lettura invece di comprensione nella vita credo che sia garantita, aiutata, insomma orientata da questa presenza dello Spirito Santo, ecco, che forse noi ci affidiamo quando siamo insieme, per esempio, quando anche una piccolissima comunità, insomma, cerca di capire insieme, perché altrimenti l'evidenza del testo non basta e non è quella che può, mi sembra, orientare le nostre vite e i nostri cuori.
Dico una piccolissima cosa che, se fosse saggia, terrei per me, e cioè che è proprio questo il senso per me di accendere il computer e di collegarmi con voi tutte le sere, cioè di cercare di capire insieme questa parola che non è rivolta, sì, sarà anche rivolta ad ognuno di noi, ma noi non siamo delle isole. E credo che la mia personale difficoltà sia quella di sentirmi spesso un'isola, e allora mi sento che non sono nemmeno destinataria della parola, e quindi grazie per la possibilità.
Anche a me è venuta in mente un'altra piccola cosa relativa alle letture della messa, però. Quelle di sabato, oggi c'è Gesù che li scaccia, o ieri, francamente forse non sono proprio esatta, li scaccia i venditori dal Tempio, e qui è perché la casa del Signore sarà casa di preghiera per tutti i popoli, per tutte le genti. Invece nel Vangelo che sentiremo per la festa della Trinità nell'anno B di Marco c'è: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E li invia, anche se loro non sono già saldissimi e prontissimi, però Gesù non li abbandona anche a volte nel loro essere un po' incerti o dubbiosi. E questo, da un lato, è una grande apertura anche del nostro cuore, cioè che Dio ti viene incontro anche se non sei già pronto per del tutto per il suo regno. E dall'altro
è una chiamata appunto a portare la fede, perché annunciando si rafforza la fede. Nella citazione di Isaia, cioè proclamare, annunciare, predicare, anche la traduzione greca di predicare è kerusso, che è quello del kerygma, e negli Atti il kerygma è ripetuto intensamente, è proprio l'annuncio in nuce, in breve, della salvezza che ci è data in Cristo. Io vi ringrazio di questo gruppo così, e anche penso del cammino che ecclesialmente ciascuno fa nelle varie comunità, perché è insieme che si comprende meglio, perché insieme si riesce a chiarirsi, anche a correggersi o a comprendere ciascuno con la propria sensibilità. Questo è un dono reciproco di cui vi sono grata davvero.
Stamattina leggevo il commento dei padri della Chiesa a questi versetti di Luca, e mi ha molto colpito il fatto che, adesso non mi ricordo se era Androgeo o Origene, ma comunque, che dice che dove il testo di Isaia dice «mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio», questo padre della Chiesa dice che questi poveri sono i gentili, perché il tofolo aveva ricevuto tanto, aveva ricevuto la legge, i profeti, la salvezza, l'esodo, l'arca dell'alleanza, la manna, eccetera, tantissimo avevano ricevuto, e invece i poveri sono i gentili perché non hanno ancora ricevuto niente.
Il lieto annuncio è proprio evangelizzare, che non è poi usato tantissimo nel Nuovo Testamento, anche se il Vangelo è il fondamento proprio. Invece volevo chiedere a Lella se sa qualcosa riguardo a questo compimento che in Luca è un portare a pienezza, un dare senso, è diverso da, qui non c'è perficere, in latino c'è impleta, qui a oggi impleta est ec scriptura in auribus vestris, è il versetto 21.
Immagino che sia pleroma la parola, adesso lo può cercare.
Sì. In più, dare compimento non è solo concludere, è proprio
no,
dare
peplerotai, sì, è il verbo, è la radice di pleroma, cioè di portare a compimento, è un perfetto che quindi ha un valore proprio di azione completata, non di azione momentanea. E quindi una volta per tutte.
E può essere anche perché la gioia sia piena, quel lieto annuncio, è Giovanni 16, però il versetto non lo so, mentre il compimento del consumatum est è quello di Giovanni 19, che non è un momento di gioia.
Non è il testo latino traduce liberamente.
È più portare a perfezione.
È portare sì. Mi pare, cioè è raggiungere il telos, cioè è raggiungere il fine ultimo per cui tu sei venuto al mondo. Non è semplicemente un consumare che ha l'idea dell'esaurire, ma è del raggiungere il proprio telos, quindi il top. Però non ho il testo davanti, ma questo qui sì, è come hai detto tu, è un perfetto. Che poi guardate che io il greco non lo insegno da 40 anni, quindi
lasciamo,
fidatevi troppo di me.
Avendolo studiato per 40 anni, è stato il tuo pane quotidiano per tanto tempo. Sì.
No. Negli ultimi 30 anni di scuola ho insegnato italiano e latino, solo i primi 10 ho insegnato latino e greco, e adesso sono 10 che non insegno più. Però qualche cosa mi è rimasta nella testa vuota.
Io volevo dire due parole. Buonasera a tutti. E questo racconto affascinante che crea un po' di sconcerto, no? Che Gesù si alza e poi entra nella sinagoga e inizia a leggere e dopo viene cacciato dalla sua città, dalla sua patria. E mi ha messo ho detto, ma perché lo cacciano? Perché dice la verità, dice delle parole proprio della parola del padre, del suo mandato, no? E a quel punto che lui dice, udite, le scritture sono compiute, che anche Maria stava dietro. Mi ricorda questa scenata da Zeffirelli, no? Quando ho visto il film, che proprio quella scenata è affascinante, a vederlo che Maria ripete le stesse parole che lui legge delle scritture di Isaia. Grazie.
Bene, se non c'è nessun altro, terminiamo qui con un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco. Buona domenica.
Diciamo anche un gloria per la Trinità.
Perché non è la Trinità.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Benediciamo il Signore.
E poi ricordiamo che la Trinità è la relazione. Abbiamo la fortuna di un Dio che è relazione. Poi ce ne dimentichiamo sempre. È un po' brutto, no?
Purtroppo la tecnologia che ci fa dimenticare a relazionarsi tra di noi.
Beh, ma ci aiuta anche a tenere una relazione. Io mi sento in tutte le vostre case.
Ma non come era una volta, io lo vedo così. Sono un po' forse dall'antica. Io avevo il cellulare da 2017, quindi un po' tardi per quella data avere il cellulare.
Beh, però io mi ricordo che venivamo il sabato a San Martini con mia sorella, cominciavamo con i vespri della domenica, però riuscivamo a venire una volta al mese, non sempre, quindi fermarci la domenica, no? Invece così, insomma, comunque pensiamo che il nostro Dio è relazione. A me non l'hanno insegnato il catechismo.